La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Conferma la disponibilità totale a parlare di modifiche alla legge elettorale. Fate le vostre proposte, faremo la nostra. Ma nel chiudere la festa nazionale dell'unità, Matteo Renzi riserva parole di fuoco alla sinistra PD e all'esperto di passato Massimo D'Alema. E a chi minaccia di votare no al referendum costituzionale se l'Italicum non cambierà, alcuni leader del passato vorrebbero fregarci il futuro con risse interne quotidiane. Ma non ci faremo trascinare nella guerra del fanco delle correnti, sillaba e ancora il premier. Renzi ha inoltre spiegato di avere scelto di organizzare per la prima volta al sud la festa nazionale dell'unità per abbattere sterili luoghi comuni e valorizzare la straordinaria forza inespressa del meridione. Ma a Catania alla festa dell'unità non si è parlato solo di politica e quant'altro ad essa connessa, ma la cronaca registra incidenti a Tafferugli con due fermati da parte della polizia e poi stamane rilasciati. È accaduto tutto poco dopo le 18:30, quando il premier aveva già lasciato il giardino Bellini. Il corteo dei manifestanti, cominciato alla spicciolata a partire da Piazza Iolanda, arriva a pochi passi dall'ingresso della villa, quasi all'incrocio con via Etnea. E lì esplode il caos. Qualcuno lancia un fumogeno, e poi un altro, e poi la polizia che comincia a caricare con uno spiegamento antisommossa che fa da barriera al corteo. Decine di giovani, alcuni dei quali con i volti coperti da sciarpe e caschi neri, si erano poco prima lanciati contro il cordone delle forze dell'ordine. Dura tutto pochi minuti, ma la scena e l'atmosfera sono di alta tensione. Il suono delle sirene è richieggiato in tutta la zona, mentre tra l'altro centinaia di persone defluivano dal giardino, con gente che correva per paura o con chi si fermava con curiosità a guardare e a riprendere con i telefonini. Alla fine vengono portate via due persone, la polizia ha sequestrato anche Mancanelli, tute nere e caschi. Una ventina di persone in serata si sono recate in questura per esprimere solidarietà ai due fermati. In questura arriva anche la telefonata del capo della polizia, Franco Gabrielli, che si congratula con le forze dell'ordine. Rimanendo in tema della festa dell'unità, anche a Rosolini il PD locale ha organizzato la festa comunale che si è svolta in piazza Santissimo Crocifisso con un dibattito al quale sono intervenute gli onorevoli Fassino e Andò e che ha visto il giornalista Pippo Cascio quale moderatore del dibattito. Ascoltiamo Fassino e Andò nelle interviste effettuate per noi, per la nostra emittente, proprio da Pippo Cascio, che ringraziamo per la collaborazione.
Onorevole, un'altra serata, l'incontro con la gente per il sì, le ragioni del sì e la mobilitazione che occorre portare avanti per le grandi riforme.
Beh sì, il Paese ha bisogno di una grande opera di modernizzazione. Il governo Renzi ha messo in campo molte riforme, una di quelle delle più importanti è certamente la riforma costituzionale, che ricordo è passata attraverso già 6 voti in Parlamento e quindi diciamo è un testo che è stato ampiamente elaborato ed è una riforma che, confermando ovviamente principi e valori della Costituzione, però introduce delle modernizzazioni e delle innovazioni che tengono conto di come è cambiata l'Italia in questi 70 anni. La Costituzione che abbiamo è stata adottata 70 anni fa e, come tutte le cose, ha bisogno di essere aggiornata e adeguata. E le proposte che vengono avanzate vanno in questa direzione. Per esempio, ormai in quasi tutti i paesi democratici il ruolo del Parlamento è differenziato tra Camera e Senato, mentre in Italia fino ad oggi sappiamo che Camera e Senato fanno le stesse cose. In Francia, in Germania, in Spagna, in Inghilterra ci sono due Camere come da noi, ma che hanno funzioni differenziate. E si va verso, questa è la proposta, un'unica Camera legislativa che fa le leggi e invece un'assemblea parlamentare rappresentativa degli enti locali, delle regioni, esattamente come è oggi già in Germania, in Francia e in altri paesi. Ancora si va verso il superamento delle province come articolazione statale, affidando poi a ogni regione la la volontà e la responsabilità di ridefinire il proprio territorio su basi provinciali, ma si va verso una modernizzazione anche di questa struttura. Si va verso innovazioni importanti, per esempio fino ad oggi in Italia è previsto soltanto il referendum abrogativo, cioè i cittadini sono chiamati col referendum a tenere una legge o abrogarla, d'ora in avanti ci sarà il referendum propositivo, i cittadini potranno contribuire con il voto a proporre nuove leggi. Si va verso una più chiara definizione dei rapporti tra regione e Stato, le regioni sono ovviamente una struttura importante del nostro paese, sono troppe le materie su cui c'è un condominio di responsabilità, troppe sono le materie in cui sia lo Stato che le regioni hanno titolarità e questo ha causato molte sovrapposizioni, molti problemi. Andiamo verso una più netta distinzione, ci sono competenze che sono esclusive delle regioni e competenze esclusive dello Stato. Ancora si semplifica il procedimento legislativo per fare sì che le leggi siano elaborate e approvate in modo molto più rapido, per avere una rapidità che corrisponde alla rapidità della società in cui viviamo. Insomma, è una riforma costituzionale che aggiorna, adegua il testo della Costituzione alla società di oggi.
Piero Fassino ha parlato della riforma in senso tecnico, in senso generale, ma diamo uno sguardo anche al passato. Parte da Craxi la grande riforma volente, poi l'Italia è andata avanti su quella strada.
Sì, si è trattato allora di una provocazione del segretario socialista.
Ricordiamo di che anni parliamo.
Sì, era l'inizio dell'ottava legislatura. Ricordo un articolo sull'Avanti, appunto, che si titolava Ottava Legislatura e poneva la questione istituzionale come una emergenza ineludibile. E da allora, cioè dal 79, che si parla della riforma costituzionale. Si sono succedute tre commissioni bicamerali che dovevano fare la riforma. Tutte le volte, quando ormai si era lì per concludere, c'era qualcuno che rovesciava il tavolo e impediva l'approvazione della riforma. Perché? Perché l'illusione più diffusa era quella che la riforma dovesse essere fatta per agevolare una coalizione o un partito e nel caso della legge elettorale doveva essere fatta su misura perché ciascuno trovasse un qualche vantaggio, una qualche forma di protezione. Le riforme non si possono fare in questo modo. Le riforme devono essere fatte, come dicevano alcuni giuristi, operando dietro un velo di ignoranza. La riforma deve andare bene per tutti e deve durare un tempo che non si può precisare a priori. E siamo a questo appuntamento. La riforma costituzionale non l'ha inventata Renzi. La riforma costituzionale nasce dalle esigenze del Paese, nasce dai ritardi del Paese, nasce dalle lentezze della nostra burocrazia, nasce dal fatto che spesso i diritti non sono tutelati perché il processo decisionale dura troppo e si inceppa con estrema facilità, anche la corruzione nasce da questo. Quindi accelerare il processo decisionale significa rendere il paese più giusto, rendere più vicino al cittadino la pubblica amministrazione e bisogna fare tutto questo cominciando dai rami alti delle istituzioni, gli effetti poi saranno a cascata.
Il premier Matteo Renzi ha siglato sabato al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento il patto per il Sud con la regione siciliana, 3 miliardi e 200 milioni di euro di opere immediatamente cantierabili. La firma del patto sigla uno straordinario obiettivo che apre di fatto un grandissimo cantiere Sicilia. Lo ha detto il vicepresidente della regione siciliana Mariella Lobello a margine della visita del premier ieri ad Agrigento. Di queste somme, come informa il parlamentare regionale Vinciullo, oltre 200 milioni arriveranno in provincia di Siracusa. Le opere più significative saranno i 10 milioni per il Castello Svevo di Brucoli, oltre 32 milioni per il servizio depurazione di Augusta, 14 milioni 309 mila euro per l'impianto di compostaggio di Augusta e 20 milioni per quello di Noto. Finanziato il viadotto di Targia per 5 milioni di euro e insieme a questi una serie innumerevoli di chiese e monumenti da Noto a Palazzolo, da Buscemi a Francofonte, da Pachino a Sortino. Anche le strade provinciali avranno la possibilità di riavere la dignità che fino ad oggi è venuta meno, per cui oltre alle strade, di cui già si sapeva il finanziamento, verrà finanziata la Balatazza Trigona, per 910.000 euro nel comune di Solarino, la Cassero Buscemi per oltre 3 milioni di euro, la Priolo Villa Smundo Lentini per quasi 2 milioni di euro, la Ferla Pantalica Sortino per oltre 2 milioni di euro, La strada va di Villa del Tellaro per oltre 1 milione di euro, strade provinciali 2,60, quest'ultima in territorio del comune di Sortino per 1 milione di euro. Verrà recuperato il Tempio di Apollo nel comune di Noto. Numerosi interventi sulla strada statale 124 Siracusana e sulla strada statale 194 Catania-Lentini-Ragusa. Verrà realizzata la circonvallazione di Palazzo Lacredi per 1.600.000 euro. La riqualificazione delle infrastrutture dell'area dell'agglomerato M di Lentini per 2.330.000 euro. Le discariche nei comuni di Bucheri, Buscemi e Canicattini e la rete fognaria del villaggio San Leonardo a Carlentini per 1.350.000 euro. Quasi 5 milioni per la diga di Lentini, 15.825.000 euro per la difesa e salvaguardia della costa per il comune di Avola, 12 milioni di euro andranno al comune di Noto per lo stesso motivo, 1,5 milioni al comune di Portopalo di Capopassero, sempre per la salvaguardia della costa, 670.000 euro al comune di Bucheri per la mitigazione del rischio idrogeologico all'ingresso del paese. 1.180.000 euro a Carlentini per le stesse ragioni. Infine verranno investiti 3.600.000 euro per adeguare l'idroscalo De Filippis al comando provinciale dei Carabinieri. Per le chiese, ha concluso l'onorevole Vinciullo, interventi previsti a San Giovanni alle Catacombe, alla chiesa di San Sebastiano a Buscemi, alla chiesa del Carmine a Francofonte e a quella dell'Annunziata a Sortino. E per Rosolini, questa è la domanda, quindi non l'abbiamo nominato, vuol dire che ci sono per Rosolini riservati 0 euro. Emergenza rifiuti in Sicilia, alla fine i termovalorizzatori saranno almeno 6, o meglio per 2 impianti a Palermo e Catania si usa esplicitamente la dicitura termovalorizzazione, mentre per gli altri 4 più piccoli si parla di tecnologie diverse dalla combustione. Il piano che il dirigente generale del Dipartimento Rifiuti Maurizio Pirillo ha sottoposto al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in compagnia del Presidente della Regione Rosario Crocetta e dell'assessora Vania Contraffatto riceve un sostanziale via libera da Roma. Galletti, che all'incontro si è presentato con il direttore generale del Ministero Mariano Grillo e con una folta schiera di altri dirigenti, ha aperto la possibilità che gli impianti siano più di 2, a patto che il totale dell'immondizia smaltita raggiunga invece i desideri espressi dal governo Renzi, 700.000 tonnellate all'anno. Sono circa 2.300 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi nel corso di 18 operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta in particolare di 18 gommoni e un barchino. Sono intervenute nelle operazioni di soccorso una nave spagnola inserita nel dispositivo EUNAVFOR MED, unità militare irlandese e navi appartenenti alle ONC MOAS, Medici Senza Frontiera, Jungend Retter e Save the Children. Ospedale di Noto declassato, l'assessore fa marcia indietro, si sarebbe trattato di un grossolano errore da parte degli uffici dell'assessorato regionale alla sanità nell'avere inserito nei piani dei tagli il Trigona di Noto, declassandolo ad ospedale di comunità. Dopo la levata di scudi da parte dei parlamentari della provincia di Siracusa, Marziano, Gennuso, Vinciullo e Sorbello, l'assessore alla salute, il democratico Baldo Gucciardi ha praticamente fatto marcia indietro, ammettendo che si era trattato di un errore e che la vicenda che riguarda l'ospedale di Noto sarà rivista. Ovviamente è tutto sulla parola, ma non c'è nulla di scritto, né Gucciardi ha reso dichiarazioni ufficiali. Il timore comunque di smantellare il Trigona rimane. Il rischio vero per la popolazione del sud-est è quello di vedersi privare del pronto soccorso. Questo pericolo oggi sembra scongiurato. L'assenza di unione di intenti e l'attaccamento alle poltrone ha determinato il commissariamento da parte della regione siciliana della Commissione Provinciale per l'Artigianato. A denunciarlo è il presidente provinciale del Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele Laporta, che in una nota sottolinea la debolezza manifestata in questo caso dalla rappresentanza di categoria del territorio aretoseo. Con decreto assessoriale numero 2003 dell'8 luglio 2016, la Regione ha provveduto a nominare un commissario per la CPA, la Commissione Provinciale dell'Artigianato di Siracusa. Informa Laporta, questo, a differenza di altre province siciliane, è accaduto per la mancata comunicazione unitaria all'assessorato regionale delle attività produttive. Dei 4 nominativi che dovevano essere espressi da ciascuna associazione artigianale provinciale. Il caso del Palazzo di Giustizia di Modica, moderno, efficiente, antisismico, ma abbandonato, è stato portato alla ribalta nazionale da un servizio di Raffaella Daino, andato in onda su Sky TG24. La vicenda assume particolare rilievo in un momento in cui si parla di sicurezza degli edifici pubblici, dopo il terremoto che ha sconvolto il centro Italia. Un caso di spreco di denaro pubblico e di un vero paradosso se si pensa che tutto il personale è stato trasferito al Tribunale di Ragusa, in un edificio che presenta criticità strutturali e che è costruito alla fine degli anni 60, non è antisismico. Un incidente stradale con 2 feriti è quello di cui si sta occupando la polizia locale di Modica, soprattutto perché l'investitore ha fatto perdere le proprie tracce. Il sinistro si è verificato sabato pomeriggio in contrada Beneventano sulla ex statale 115. Si è trattato di un tamponamento tra una Fiat Punto condotta dal pozzallese MS 51 anni e un Opel Astra. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Pozzallo Modica. Il primo precedeva l'Opel quando è avvenuto l'impatto. Dopo aver accostato, i 2 conducenti sono scesi e hanno preso a discutere circa le responsabilità, valutando contemporaneamente se fosse necessario chiedere l'intervento della polizia locale. Ad un certo punto il conducente del secondo veicolo, un extracomunitario, con la scusa di prendere i documenti, è salito a bordo del veicolo, ha messo in moto e si è allontanato. L'altro automobilista coinvolto e la sua passeggera a quel punto si sono messi all'inseguimento dell'Opel Astra, diretta a Modica, che era visibilmente danneggiata, tant'è che sversava del liquido sulla carreggiata. Le tracce si sono perse nei pressi della rotatoria con via Sacro Cuore, il polo al polo commerciale. A questo punto i 2 pozzallesi hanno chiesto l'intervento della polizia locale, che si è portata sul posto. I 2 però si erano fatti soccorrere e trasportare al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. I medici li hanno curati con prognosi di 15 giorni, anche per la 61enne GA. Sono state immediatamente avviate le indagini per risalire al conducente del veicolo allontanatesi. Incendio doloso a Rosolini, dove nella notte di venerdì è stata data alle fiamme l'utilitaria di un bracciante agricolo GV di 33 anni. I piromani, per portare al termine la missione, avrebbero utilizzato barrette di diavoline utilizzate per accendere i camini. L'attentato è avvenuto in via Goito, dove la Fiat Punto di colore bianco del bracciante era parcheggiata. Il fuoco è stato quasi subito spento ed è rimasta danneggiata la parte posteriore della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Noto. Secondo gli investigatori, l'avvertimento potrebbe avere a che fare con una storia di donne. Non vengono però escluse altre ipotesi. Si terrà a Noto, presso la Basilica Cattedrale di San Nicolò, l'annuale convegno diocesano di inizio pastorale. L'appuntamento è per i giorni 20 e 21 settembre prossimo. Tema del convegno: Chiesa in uscita, la gloria del Vangelo lungo le strade con le famiglie nella città di tutti per una speranza viva. Relatori coniugi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano. Il programma per martedì 20 settembre alle ore 18 ad Homs, invocazione allo spirito, preghiera comunitaria e proclamazione del Vangelo, alle 18.30 saluto del Vescovo, alle 18.45 relazione, 19.45 confronto con i relatori, ore 20.30 conclusione. Mercoledì 21 settembre è previsto per le 18 preghiere comunitarie e proclamazione del Vangelo, 18.45 presentazione del sussidio unitario, 19.45 orientamenti teologico-pastorali del Vescovo, ore 20 testimonianza rifugiato a casa mia, ore 20.30 consegna del sussidio unitario e conclusione. Concludiamo con lo sport e con il calcio. Colpo grosso del Rosolini che alla prima di campionato espugna il campo del Palazzolo, una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale. Una vittoria che non fa una grinza in quanto i Granata hanno meritato il successo punendo così l'arroganza degli avversari convinti di fare un solo boccone dei Granata. In Platini e compagni invece hanno dimostrato di essere una squadra compatta, di carattere che non ha timori riverenziali nei confronti di nessuno. Se poi a questo lo abbiamo reiterato più volte senza tema di smentita, alla forza dei Granata si aggiunge anche un arbitraggio al di sopra delle parti che non fa sconti a nessuno, allora il Rosolini potrà veramente essere una delle outsider del torneo. A siglare la vittoria sul campo del Palazzolo sono stati Germano, ex di turno e Ricca, un 2-0 interrotto dalla rete di figura per i padroni di casa. Purtroppo, ed è quello che non vorremmo mai raccontare, qualche episodio a fine gara che non ha nulla a che fare con lo sport ed un comportamento sicuramente da stigmatizzare. Qualche facinoroso, che poi non si sa come sia riuscito ad entrare negli spogliatoi, guardato a vista da possenti steward, al termine della gara sia riuscito ad entrare negli spogliatoi e colpire con un pugno il tecnico rosolinese Orazio Trombatore, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Per fortuna per il tecnico è andata bene, come pure ad un altro dirigente oggetto anche lui di schiaffi e spintoni. Un gesto inqualificabile che, seppur condannato dallo stesso presidente del Palazzolo, Cutrufo, che ha chiesto scusa al presidente errante, ma al di là delle scuse l'episodio va condannato senza mezzi termini e questi soggetti che si rendono autori di simili gesti devono essere allontanati non solo da eventuali provvedimenti della forza dell'ordine, ma dagli stessi dirigenti, perché azioni simili non fanno altro che danneggiare l'immagine di una società seria che lavora e soprattutto a tanti ragazzini che orbitano attorno al mondo del pallone. Sulla gara, ai nostri microfoni, il presidente Piero Errante.
Sì, buongiorno ai radioascoltatori. Niente, un commento su quanto riguarda la partita su Palazzolo di Palazzolo. È stata un'impresa, diciamo, perché vincere a Palazzolo con una squadra che è una delle pretendenti al campionato, quindi diciamo che diventa un'impresa. Però c'è da dire anche che il Rosolini non è da sottovalutare, perché è un gruppo amalgamato, una famiglia, ormai una squadra che gioca insieme da diversi anni, quindi ha assorbito, diciamo, la categoria, perché ormai 5, 6, 7 anni di eccellenza, quindi si diventa maturi per questa categoria. Quindi io dico che è l'avversario che deve incominciare a preoccuparsi del Rosolini. E siamo riusciti a vincere questa partita a Palazzolo, giustamente, e a Palazzolo ci sono rimasti male, perché è giustamente una squadra organizzata, una squadra che investe per la vincita di un campionato, perché la pretesa è quella, ci restano male. Non mi voglio soffermare sui due calciatori, perché uno l'ha strattonato e l'altro l'ha colpito. Posso fare anche i nomi, perché a suo dire io non ero presente, perché poi ho visto Trombatore messo lì disteso sulla scrivania e ho chiesto, mi ha detto che è stato colpito dal calciatore Cosimano, e quindi non ho nessun problema nel dire anche di chi è stato colpito. Non mi voglio soffermare su questo, sarà poi la giustizia ordinaria, e per quanto riguarda una denuncia che sarà fatta da parte di Trombatore, credo, la giustizia sportiva in seguito, per quanto riguarda la società e così via. Per quanto riguarda la squadra, torniamo allo sport, che dovrebbe essere la cosa più pulita, una cosa che dovrebbe legare e lasciarci amici, praticamente, cosa che non succede, perché di fronte a questi episodi poi passa in secondo ordine la vittoria, diciamo. Tanto piacere, tanti complimenti ai ragazzi che sono riusciti a vincere, a portare a casa 3 punti con un blasone come quello del Palazzolo. Noi ci prestiamo ad organizzarci per la prossima partita in casa, che giochiamo col Bel Passo, che è un'altra società organizzata bene, un'altra pretendente al campionato. Ma noi, come di consueto, come di solito, affrontiamo tutti senza aver minimamente paura di nessuno, rispettiamo tutti, ma giustamente, come si dice, ce la giochiamo con tutti. Quindi, finito l'episodio Palazzolo, pensiamo a preparare la partita nella speranza che il mister stia bene e si metta da parte Palazzolo e si pensi a preparare la partita con il Bel Passo e cercando di fare il meglio possibile.
Grazie Presidente.
Va bene, prego, buona giornata.
Bene, siamo arrivati così alla fine di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie, oggi lunedì 12 settembre 2016. A tutti una cordiale buona serata.